DS Automobile presenta il SUV DS7 Collection Antoine de Saint-Exupéry. Lasciati conquistare dalla raffinatezza degli interni e dalla tecnologia a bordo integrata con l'intelligenza artificiale di ChatGPT. A settembre DS7 Plug-in Hybrid è allo stesso prezzo del diesel, con finanziamento Style Drive, rottamazione e incentivi statali. Ti aspettiamo in tutti i DS Store. Per info su rottamazione e incentivi statali, verificare i siti delle autorità competenti. Info e consumi su dsautomobile.it.
DS Automobile è partner del compleanno di Radio 24.
Europa, Europa, l'unione utile fa la forza. Di Gigi Donelli.
Ultima settimana di campagna elettorale per eleggere il 10° Parlamento europeo. Questo direi il titolo. Ancora un buongiorno, una buona domenica da parte mia. Gigi Donelli al microfono. Un saluto da Valeria Bernardi in regia, da Alessandro Schirano in assistenza. Si vota in ordine sparso in Europa. Invece in Italia si vota nel fine settimana e domenica fino alle 23, dunque, della prossima domenica. Allora vi dico subito, Radio 24 sarà pronta già a partire dalle 22 con uno speciale condotto da Sebastiano Barisone e da Roberta Giordano, e Radio 24 racconterà attraverso i nostri inviati, Elisabetta Fiorito a Roma, Sergio Nava a Bruxelles, i nostri ospiti, insomma racconterà l'immediato, l'esito di questo decimo voto d'Europa, decimo perché questa è la decima legislatura, dunque sarà il decimo Parlamento. La mattina successiva di buonissima ora ripartiremo dunque dalle 6 con una lunga diretta per conoscere l'esito da una parte, commentare, capire quale sarà la nuova maggioranza di blocco, la definiamo, del prossimo Parlamento, e anche chi potrebbe essere il prossimo presidente o la prossima presidente della Commissione europea, che come sapete ha comunque un ruolo centrale della politica europea. Insomma, purtroppo direi questa campagna elettorale si sviluppa in un quadro in cui l'Unione Europea, in quanto istituzione, si vede coinvolta in maniera importante nella guerra scatenata dall'invasione dell'Ucraina da parte della Russia nel febbraio del 2022. Oggi sono 830 giorni che l'Ucraina combatte questa guerra spaventosa, ne parleremo, ce ne sono altre purtroppo, la guerra in Medio Oriente, la striscia di Gaza, le problematiche che non mancano su vari temi. Allora cominciamo magari con una notizia invece positiva che ci porta in Polonia, il titolo è 20 anni d'Europa, finisce una fase storica, perché infatti dopo quasi 7 anni la Commissione europea ha messo fine alla procedura per violazione dello Stato di diritto avviata, pensate, nel 2017, e direi che questo è decisamente un buon modo per celebrare i primi 20 anni appunto dall'ingresso della Polonia nell'Unione, un ingresso che ha cambiato di fatto gli equilibri, il paradigma, la geografia ovviamente dell'istituzione. Una decisione che è stata presa dalla commissaria ai valori e alla trasparenza, Vera Jourová, ceca di Praga, che assume contorni politici molto netti. Infatti dopo le contestate riforme attuate dal Partito Conservatore Diritto e Giustizia, il PIS, finite sotto accusa perché secondo la Commissione minavano l'indipendenza dei media e del sistema giudiziario, l'elezione di Donald Tusk ha riportato insomma la Polonia su una via, diciamo, maestra, una via sicuramente più serena, tant'è che il rapporto conflittuale che così a lungo è perdurato tra Bruxelles e Varsavia si è ricomposto nella fine delle procedure. Altre notizie prima di andare ai temi che inevitabilmente anche questa settimana diciamo catturano l'attenzione, il nostro malgrado, della cronaca e della politica europea. Allora parliamo di inflazione che lo segnaliamo in questa settimana nell'area euro ha registrato un incremento un incremento che è annuale del 2,6, in aumento rispetto al 2004 di aprile 2024, in flessione netta rispetto al 6,1 dello stesso mese dello scorso anno, un dato leggermente superiore alle idee degli analisti che indicavano un aumento del 2,5%. Su questo sentiamo un intervento in settimana, il governatore di Banca Italia Panetta.
Le previsioni della BCE e le attese degli analisti prefigurano un ritorno dell'inflazione all'obiettivo del 2% nel 2025. Negli ultimi 4 anni la politica monetaria ha operato in un difficile contesto. La crisi pandemica ha richiesto misure fortemente espansive, alcune senza precedenti. Da queste si è dovuto passare a una rapida normalizzazione e poi a una restrizione monetaria a seguito della fiammata inflazionistica. Nel complesso, tale azione è stata necessaria. Le aspettative di inflazione a medio e a lungo termine sono rimaste sotto controllo, consentendo una disinflazione relativamente rapida e indolore. Dobbiamo però evitare che la politica monetaria diventi eccessivamente restrittiva.
L'inflazione, che ovviamente condiziona un po' come davvero un meccanismo centrale, quelle che poi sono tutte le conseguenze sulla spesa, sulle possibilità, sulle capacità della nostra spesa, dunque delle famiglie. Un'altra notizia importante di questa settimana: segnaliamo che la Commissione ha elargito una seconda tranche di 25 milioni di euro a favore dell'autorità nazionale palestinese, questo per contribuire di fatto al pagamento degli stipendi, delle pensioni dei dipendenti pubblici palestinesi, e ha erogato 16 milioni di euro a favore dell'UNRWA, quindi l'Agenzia delle Nazioni Unite per di fatto l'amministrazione palestinese, per fornire servizi di base come sanità, istruzione ai rifugiati palestinesi. Lo rende noto un comunicato della Commissione secondo il quale il pagamento appunto nell'ambito del programma Pegasus aiuterà l'autorità a rispettare parte dei suoi impegni anche nei confronti dei dipendenti pubblici palestinesi in Giordania. E adesso, lo abbiamo anticipato, una settimana al voto, la guerra nell'urna è un po' il titolo di questa nostra puntata, purtroppo, e allora andiamo a quello che è stato 2 giorni fa, venerdì, l'intervento di Jens Stoltenberg, che non è certo esponente dell'Unione Europea, ma è esponente in quanto segretario generale della NATO. L'occasione era Praga, l'incontro con i ministri degli esteri, dunque dell'Alleanza Atlantica, NATO e UE, che in queste settimane insomma incrociano sempre più spesso il loro tempo, il loro lavoro e le loro anche discussioni. Sentiamo.
We have just concluded a productive meeting of NATO foreign ministers. Our discussions focused on our support for Ukraine.
Il supporto all'Ucraina. Jens Stoltenberg, che peraltro è norvegese, e se volete, come dire, insisto anche su queste appartenenze, perché è evidente che in questa fase storica esista una netta sensibilità che, come ho già raccontato, come abbiamo raccontato, è inversamente proporzionale alla distanza appunto tra le frontiere russe e la nostra posizione, quindi i paesi baltici, quindi la Norvegia, di cui Jens Stoltenberg è esponente, ma di certo come segretario generale della NATO non credo che questo condizionerà il suo pensiero, tant'è. Mentre lo sentiamo in sottofondo, sono 3 i punti sul quale ha sottolineato. Il primo punto: svolgere quindi da parte della NATO un maggior ruolo di coordinamento negli aiuti militari. Il 99% degli aiuti all'Ucraina, ha detto venerdì Stoltenberg, arriva dalla NATO, e questo spiega perché sia logico coordinare questo aiuto. Ha poi aggiunto: Ho proposto che gli alleati coordinino gli aiuti finanziari per la difesa, che sono due aspetti diversi, quindi da una parte l'organizzazione, proprio il delivery, la consegna delle armi che lui chiede siano più concentrati nella NATO. Per quanto riguarda gli aiuti finanziari, ha citato direttamente la cifra di 40 miliardi di euro che da inizio della guerra sono stati versati nelle casse dell'Ucraina. Ha chiesto di mantenere quel supporto, di condividere il fardello di questo impegno in maniera meglio distribuita tra tutti i membri. In questo caso lui si riferiva alla NATO, ma è ovvio che esiste una notevole, anche se non assoluta, coincidenza tra la NATO e l'Unione Europea. Il terzo punto, Stoltenberg ha, diciamo, ripreso il tema dell'ingresso della NATO all'Ucraina, che come sappiamo è tecnicamente anche impossibile rispetto proprio a un punto, a uno degli articoli essenziali che richiede che l'ingresso avvenga in un paese in pace, cosa che ovviamente non è così. Se dai baltici, da Stoltenberg, insomma, emerge una linea piuttosto esplicita, a cominciare dalla possibilità di colpire in territorio russo piattaforme di lancio o comunque diciamo centri che minacciano direttamente il territorio ucraino, da altri paesi, e questo ovviamente riguarda anche l'Italia, la posizione è molto diversa. Allora sentiamo uno via l'altro: Guido Crosetto, ministro della difesa, Antonio Tajani, ministro degli esteri e vice premier.
Io ritengo che un'applicazione della nostra Costituzione, l'articolo 11, ci imponga di mettere, come è stato messo nelle nostre forniture, dei caveat rispetto all'utilizzo delle armi che diamo. Devono necessariamente essere utilizzati per la difesa dell'Ucraina, significa anche colpire i russi nella parte dove sono in Ucraina, che non possono essere armi utilizzate nel territorio di un altro paese, perché secondo me richiederebbero ulteriori autorizzazioni.
L'Italia aiuta, ha aiutato e aiuterà l'Ucraina a difendere la propria indipendenza, quindi continueremo ad aiutarla da un punto di vista finanziario, ma anche da un punto di vista di strumenti militari. È chiaro che noi non invieremo alcun soldato italiano a combattere in territorio ucraino, così come le nostre armi non potranno essere utilizzate fuori dal territorio ucraino, perché questo lo impedisce l'articolo 11 della Costituzione.
Questo dunque la posizione italiana, questa la distanza anche che, lo avrete sentito sicuramente nei giornali radio, negli appuntamenti di Radio 24, si è andata creando, e se vogliamo anche che è andata crescendo appunto nelle diverse capitali europee. E adesso ci fermiamo un momento, abbiamo gli aggiornamenti per chi è in viaggio e poi ripartiamo invece dal cuore, da Bruxelles, anche se, come sentirete, svilupperemo poi un tema che è uno degli scandali o quantomeno delle inchieste più delicate di queste ultime giornate in vista del voto.
Europa, Europa.
Gigi Donelli al microfono, ancora un buongiorno, un saluto da me, da Valeria Bernardi in regia, da Alessandro Schirano in assistenza come sempre, da tutti noi di Radio 24. Tra poco tutti gli aggiornamenti di GR24, dunque con la cronaca che incalza in queste giornate. Ci siamo lasciati, diciamo, in zona Praga Stoltenberg e adesso ci spostiamo invece col prossimo servizio a Bruxelles. Bruxelles, dove questa settimana ci sono di fatto intensificate le inchieste sulle presunte azioni di guerra ibrida russa in Europa. Allora ci racconta tutto in questo servizio Danilo Ceccarelli.
A ridosso delle elezioni europee continua ad allargarsi l'inchiesta del Russiagate sulle ingerenze russe nell'Unione Europea. Il nuovo capitolo del dossier, che sta portando alla luce l'influenza esercitata da Mosca negli ambienti sovranisti, riguarda il francese Guillaume Pradurat, assistente dell'europarlamentare populista olandese Marcel de Graaf. La procura belga ha perquisito l'abitazione e l'ufficio di Pradurat, sospettato di aver svolto un importante ruolo nelle operazioni di propaganda russa. Non sono coinvolto in alcuna cosiddetta operazione di disinformazione russa, ha subito reagito via social de Graaf, dicendosi sorpreso della notizia riguardante il suo collaboratore. Una figura controversa, quella di Pradurat, che presenta nel suo curriculum esperienza al fianco di diversi esponenti di estrema destra, come quella con Maximilian Krah, europarlamentare sotto indagine origine dei tedeschi dell'AfD, secondo il quale non tutti i membri delle SS naziste erano criminali, o quella con il connazionale Nicolas B. del Rassemblement National. Proprio il partito di Marine Le Pen nel 2019 lo ha allontanato per una foto pubblicata dal Times of Israel che ritrae Pradurà travestito da ebreo ortodosso in una posa caricaturale. Adesso resta da capire in che modo l'assistente avrebbe agito nelle fitte maglie della rete di influenza russa, penetrata in diversi paesi membri con l'obiettivo di corrompere i partiti di estrema destra ed utilizzarli come un megafono di disinformazione. Un progetto scoperto dalla Repubblica Ceca in collaborazione con i servizi di intelligence di Mezza Europa, che hanno individuato nel sito Voice of Europe, subito chiuso, lo strumento di propaganda del Cremlino. Danilo Ceccarelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Parigi.
Insomma, avete sentito anche come queste inchieste di fatto impongano la condivisione delle informazioni, delle indagini. C'è qualcosa che attraverso il percorso per il voto della prossima settimana e fino al termine della prossima settimana ricorda un po' quello che è accaduto su elementi diversi, ma con quello che è stata la grande paura, mi riferisco al Covid-19. E a quel tempo eravamo abituati ad aggiornarvi quasi quotidianamente sulle attività dell'EMA, lo ricordate? Dunque, l'EMA, che è dunque responsabile dei processi di approvazione dei farmaci in Europa, poi giustamente, per fortuna, diciamolo pure, anche sparito. Beh, questa settimana l'EMA ha raccomandato il rilascio dell'autorizzazione all'ammissione in commercio nell'Unione del primo vaccino nell'UE per proteggere gli adulti di età pari o superiore ai 18 anni contro la chikungunya, una malattia dunque infettiva, malattia virale con la trasmissione all'uomo da zanzare infette. Naturalmente la notizia è, come dire, di quelle basse, come diciamo noi, perché la diffusione è tale, però il sistema sanitario e quindi della farmacovigilanza europea è comunque attivo. Adesso facciamo invece un'altra cosa. Abbiamo raccolto e lo potete ritrovare in questa settimana nel lavoro che abbiamo fatto per cercare davvero di sintetizzare quello che è una complessità di un voto enorme di 450 milioni di persone, con alcune pillole che raccontano paesi o gruppi di paesi. Ce ne sono almeno due o tre che, se riusciamo, vorrei farvi sentire. Il primo, quello di Sergio Nava, ci parla della Germania.
La locomotiva tedesca arranca. La Germania, che si presenta alle prossime europee per eleggere i suoi 96 eurodeputati, sembra lontana parente di quella che negli ultimi 20 anni aveva rappresentato il motore economico d'Europa. Un'economia che nell'ultimo biennio ha fatto registrare una crescita di poco superiore allo zero, un governo diviso e litigioso, un'estrema destra secondo partito nei sondaggi. L'azionista di maggioranza relativa dell'Unione, che conta 20 eurodeputati più dell'Italia, non passa certo uno dei suoi periodi migliori. La notizia lo scorso 30 aprile di un magro più 0,2% nella crescita tedesca nel primo trimestre 2024, dopo un calo di mezzo punto in quello precedente, ha fatto tirare un sospiro di sollievo agli economisti che già temevano una recessione. Ma le cause della crescita anemica restano: l'aumento dei costi energetici dopo la fine del gas russo a basso costo, le difficoltà nelle esportazioni con una Cina sempre più aggressiva, la necessità di implementare riforme a tutti i livelli. Le ultime appartengono alla preistoria politica dell'era Schröder. Ora a Berlino litiga un trio di partiti, con il leader liberale e ministro delle finanze FDP Lindner, che incalza costantemente socialdemocratici e verdi su tutto, mettendo la parola Wachstum, crescita, nel manifesto elettorale delle europee.
Wir dürfen nicht anfangen, die gesamte deutsche Geschichte und Tradition und Kultur.
Infine l'estrema destra, quella che state ascoltando è la voce di Maximilian Kra, capolista di Alternative für Deutschland alle europee, o meglio, il capolista nascosto. Dopo la sua designazione, un'indagine ha travolto il suo staff con l'arresto di un assistente accusato di essere una spia cinese. Lo stesso Kra è oggetto di un'inchiesta della procura di Dresda per possibili finanziamenti illeciti da Russia e Cina. La FD ha subito un contraccolpo, ma resta in corsa nei sondaggi come secondo partito. Questo mese diverse aggressioni contro politici verdi e socialdemocratici hanno riproposto l'allarme per il crescente clima di violenza alimentato dalla destra radicale.
La Germania dunque il primo paese per popolazione, per economia, naturalmente un pilastro di qualsiasi ragionamento dell'Unione Europea. Avete sentito il tema della violenza in campagna elettorale? Qui adesso non ci limitiamo davvero a un paio di spunti, ma abbiamo deciso di condividere un'altra buona notizia, ed è quella per cui in venerdì il premier Fico, e mi riferisco dunque al primo ministro della Slovacchia Robert Fico, è stato dimesso dall'ospedale di Banská Bystrica, dove era stato ricoverato dopo un tentato omicidio lo scorso 15 maggio, credo che ricorderete. Così la comunicazione venerdì che è stato, hanno aggiunto, Fico è stato trasferito nella sua abitazione a Bratislava, dove continuerà le sue cure. In questa pillola invece a cura di Cristina Carpinelli si parla un po' di come Slovacchia e Ungheria siano due paesi numericamente ben distanti dai numeri così importanti della Germania o magari della Francia e dell'Italia, ma che svolgono un ruolo centrale nella politica europea.
Sui 720 deputati da eleggere per il rinnovo del Parlamento europeo, 36 arriveranno da Slovacchia ed Ungheria. Di questo 5%, una buona parte saranno espressione di quel fronte anti-europeista e sovranista che lega i due governi allineati su più temi, nonostante gli esecutivi abbiano colore politico differente. L'Ungheria guidata da un governo di estrema destra e la Slovacchia di sinistra. Una campagna elettorale esacerbata dalla polarizzazione politica e dalla violenza, con l'attentato del 15 maggio al premier slovacco Fico, 59 anni, ora fuori pericolo. L'atmosfera politica nel paese è tesa dal 2018, quando l'omicidio del giornalista investigativo Kuciak portò a una delle più grandi proteste nella storia della Slovacchia e costrinse Fico a dimettersi. Nel 2023, con la rielezione a primo ministro, le proteste sono cresciute assieme agli attacchi di Fico alla libertà di stampa e alle ONG impegnate coi migranti, tema quello dell'immigrazione che collega Bratislava a Budapest. L'Ungheria di Orban ha infatti posto forte ostilità ai piani di accoglienza previsti da Bruxelles, e lo stesso accade in Slovacchia. L'attacco russo all'Ucraina ha messo poi ben in vista il tema delle relazioni di Budapest e Bratislava con Mosca, facendo emergere un asse filo Putin che in Slovacchia si è consolidata con la vittoria alle presidenziali di Pellegrini, 48 anni. Pellegrini ha ricevuto il 56% di preferenze. Lo slogan più usato, difenderò gli interessi nazionali, è stato attaccato da chi da mesi va in piazza a Bratislava per protestare contro il piano del governo che modifica il codice penale, abolendo la procura speciale che si occupa di corruzione e criminalità organizzata, tema sul quale Peter Mayer, principale oppositore alle europee di Orban, ha radunato in piazza migliaia di persone.
In conclusione, e questa era Cristina Carpinelli, auguri dunque a Robert Fico, visto che è uscito dall'ospedale dopo essere stato colpito più volte da un assalitore. Ma vi ricordo in conclusione che di Europa, di elezioni europee, insomma di tutti i temi di cui parliamo solitamente, parliamo anche nel podcast originale di Radio 24, si chiama Chiedilo all'Europa, realizzato in collaborazione con Euronet Plus. In quest'ultima puntata parliamo di diseguaglianze di reddito tra cittadini europei. Vi faccio sentire un breve passaggio dell'intervista che Giulia Cannizzaro ha fatto a Mario Pianta, professore di politica economica alla Normale Superiore a Firenze.
La politica europea non ha ancora costruito un quadro complessivo per quanto riguarda l'obiettivo di riduzione delle diseguaglianze, l'obiettivo di tutela del lavoro, l'obiettivo di tutela del reddito, e tuttavia ha cominciato a porsi il problema di un po' di politica industriale, perché ovviamente gli Stati Uniti da una parte e Cina dall'altro stanno correndo molto più avanti di noi sulle nuove tecnologie, sulla transizione ecologica, sulla transizione digitale. E quindi cosa dice l'Europa? Diamo più soldi alle imprese che sono più forti, ma queste sono le stesse imprese che sono forti nelle aree forti dell'Europa, e quindi si rischia, anche se riusciamo a rincorrere un po' meglio i nostri concorrenti cinesi e americani, di aggravare ulteriormente le disparità interne all'Europa.
Questo dunque nel podcast che potete trovare sul sito di Radio 24, su tutte le principali piattaforme, temi che vorremmo che fossero davvero al centro e non le guerre di questi nostri appuntamenti, tant'è il voto in arrivo, il racconto ve l'ho detto, naturalmente saremo qui per condividerlo, è tutto per adesso, grazie ancora a Valeria Bernardi in regia, ad Alessandro Schirano in assistenza, a tutti voi in ascolto, GR24 e per Europa Europa. Ci risentiamo la prossima settimana con una puntata un po' particolare, perché diciamo causa silenzio elettorale, faremo invece un grande racconto di quella cosa tutto sommato straordinaria che è il Parlamento Europeo. Intanto buona domenica.
DS Automobile presenta il SUV DS7 Collection Antoine de Saint-Exupéry. Lasciati conquistare dalla raffinatezza degli interni e dalla tecnologia a bordo integrata con l'intelligenza artificiale di ChatGPT. A settembre DS7 Plug-in Hybrid è allo stesso prezzo del diesel, con finanziamento Style Drive, rottamazione e incentivi statali. Ti aspettiamo in tutti i DS Store. Per info su rottamazione e incentivi statali, verificare i siti delle autorità competenti. Info e consumi su dsautomobile.it.
DS Automobile è partner del compleanno di Radio 24.